In questa 37esima lezione iniziamo la terza parte del corso che riguarda le grandi strategie o le strategie generali. Sono dei modelli da considerare perché costituiscono dei riferimenti per ogni grande strategia e fanno capire un po' tutto quello che è stato insegnato durante le precedenti lezioni. E il primo modello di strategia generale è quello dell'isolazionismo o neutralismo. Se guardate la definizione standard dell'isolazionismo nei vari dizionari, trovate che la definizione è questa: una politica di isolamento nazionale mediante l'astensione da alleanze ed altre relazioni internazionali, politiche ed economiche. Quindi si può notare che nel suo pieno significato l'isolazionismo è qualcosa di molto difficile da applicare in questo mondo, soprattutto in un mondo che è strettamente interdipendente. Ma non è una cosa che è sepolta per sempre nelle pagine della storia antica. Bene. È una tentazione ricorrente, specialmente in quei paesi che possono permetterselo grazie alla geografia e all'economia. Quindi, paesi che sono favoriti in questo senso dalla geografia, nel senso che sono abbastanza difesi naturalmente da contatti con altri, e dall'economia, quindi che sono in grado di assicurare alla popolazione un certo grado di sopravvivenza, possono essere tentati di farlo e di ripeterlo. Il neutralismo invece è qualcosa di un po' più attenuato, nel senso che presenta delle similarità col precedente, ma è meno radicale e quindi usato più frequentemente ogni giorno, anche perché è applicabile a situazioni geografiche meno definite. Per capire come funziona, che cosa consiste l'isolazionismo, ci vogliono degli esempi storici, no? E consideriamo due casi. Il primo caso, il caso classico, è la Cina del XV secolo. L'imperatore Su Di aveva guidato il paese fino a fargli raggiungere il suo massimo splendore, aveva favorito le esplorazioni marittime, si parla addirittura di una flotta di giunche cinesi che fece il giro del mondo, il commercio estero, una politica di costruzioni grandiose e una posizione regionale di rilievo. Morì il 12 agosto 1424, lasciando però un paese a pezzi, con le casse dello Stato vuote, l'esercito logorato da guerre senza esito contro i nemici del nord e la cosiddetta flotta del tesoro decimata dal suo uso intenso per esplorare il mondo al di là di quanto fosse conosciuto a quei tempi. I suoi successori quindi iniziarono la loro opera considerando che il territorio della Cina produceva tutti i beni in abbondanza. E così essi ragionarono: perché comprare minutaglie inutili da oltremare? La loro visione, piuttosto semplicistica, vedeva un paese che vivesse modestamente e pacificamente, libero da ogni problema dovuto a interferenze esterne. Quindi decisero di interrompere ogni legame con il mondo esterno e non a caso iniziarono a chiudere col commercio internazionale. E fu emanato un ordine secondo il quale ogni mercante che tentasse di impegnarsi nel commercio estero fosse processato come un pirata e messo a morte, quindi proprio, non si parla proprio di commercio estero. Questa politica tesa a ripristinare le finanze dello Stato rovinate dalle spese eccessive per le flotte del tesoro e la guerra contro i mongoli, ebbe un iniziale successo, senza turbare l'armonia sociale del paese, finché le infrastrutture che erano state in quella casa costruite proprio dal Sud supportarono l'agricoltura. Quindi l'applicazione dell'isolazionismo, e precisamente la grande strategia di autoimposizione di un embargo verso l'estero e di un approccio xenofobo, arrivò in seguito fino a proibire ai cittadini di imparare lingue straniere, di insegnare il cinese agli stranieri. Il picco soprattutto fu la decisione che, al fine di prevenire ogni commercio estero o contatto con gli stranieri, una striscia di terra lunga 700 miglia e larga 30 miglia fu devastata e bruciata e la popolazione spostata verso l'interno del paese. In un'epoca in cui le navi erano strumenti sia di guerra sia di commercio estero, questo provvedimento significò immediatamente lo smantellamento delle poche navi rimaste della flotta, logorata appunto dai viaggi attorno al mondo, e la demolizione di arsenali, cantieri e porti. Questo atteggiamento presupponeva una difesa estremamente passiva, no? Tipica dell'isolazionismo, dominò la politica cinese fino ai secoli successivi, finché l'ultimo tentativo di applicarlo ancora, specialmente con la rivolta dei Boxer, finì in un fallimento, non essendo più praticabile. C'è anche da dire che prima della rivolta dei Boxer c'erano state fra il 1830 e il 1860 le guerre dell'oppio che hanno dato inizio, secondo i cinesi, al cosiddetto secolo dell'umiliazione che è finito con l'avvento dei comunisti al potere nel 1949. In effetti anche il Giappone seguì la stessa politica isolazionista, seppure temperata in un certo modo, perché aveva permesso agli olandesi di creare un deposito di commercio in un'isoletta davanti a Nagasaki, e però l'apertura avvenne nel 1853, quando le navi della Marina USA visitarono i porti del Giappone. Comunque, l'economia durante questi periodi di isolazionisti era basata sull'agricoltura. Infatti, fin tanto che i sistemi di irrigazione furono mantenuti, i contadini furono ben nutriti e le carestie evitate, non vi erano esigenze di cambiamenti economici o politici. Ecco, questo è un po' il punto, perché anche l'agricoltura dipende dalle infrastrutture e le infrastrutture dipendono da determinate tecnologie che evolvono. Le vecchie infrastrutture durano un certo numero di anni o di decenni e poi bene o male si rovinano. Guardate il caso nostro, l'Italia, l'Agropontino, che era il granaio di Roma finché le infrastrutture per la regolazione delle acque erano funzionanti, quando ci fu il crollo dell'impero romano diventò una palude ed è stata bonificata solo nel secolo XX. Ecco. Però un assetto di questo genere comportava un certo numero di situazioni. La prima situazione piuttosto grave fu che proprio le istituzioni restarono come se fossero state conservate nell'ambra. Questa è una definizione di occidentali dell'Ottocento, però rende l'idea del livello di conservatorismo, di stagnazione anche politica a cui è arrivato il paese. L'autoconservazione, senza una forte e bilanciata forza militare, necessaria altrimenti per proteggere la nazione dalla violenza e dalle invasioni di altre società indipendenti, è stato da sempre l'obiettivo principale dell'isolazionismo. Quindi autoconservazione dell'economia, autoconservazione della politica. È giusto riconoscere che tale situazione fu conseguita e mantenuta con successo dalla Cina e dal Giappone per un lungo periodo di tempo, ma era destinata a finire con una rude sveglia per ambedue le nazioni. Quando accadde questo? Quando il livello tecnologico degli altri paesi del mondo permise a quest'ultimi di perseguire una grande strategia espansionista usando gli strumenti economico e militare ed entrare in contatto con un mondo così pietrificato, che non poteva reggere la sfida dei tempi moderni. Potete pensare che un tale tipo di politica tanto radicale sia qualcosa di molto lontano dal nostro mondo e dai nostri tempi. Il fatto di aver usato questi strumenti, questi esempi del passato che riguardano paesi asiatici, ci potrebbe anche dare l'impressione che si tratti qualcosa di profondamente alieno alla mentalità occidentale. Però vi sono interessanti, ecco, che limitate applicazioni passate di questa politica anche dalla nostra parte del globo. E, bisogna dire, in tempi relativamente recenti. Inoltre è bene notare che questi sentimenti filo-isolazionisti, anche dopo che questa politica sia stata abbandonata, rimangono radicati in fondo al modo di pensare collettivo di una nazione per secoli, come se fossero ancora ricordati come la soluzione a tutti i suoi problemi. Questo infatti accade specialmente quando una nazione incontra difficoltà nelle sue relazioni esterne. Non ci si può esimere a ritenere che un tale atteggiamento, imbevuto di pessimismo e di orgoglio ferito, è in un certo senso simile al tentativo di un bambino di cercare di isolarsi dagli altri, in conseguenza vuoi di una delusione o di uno smacco. Un esempio è il cosiddetto Embargo Act, atto di embargo, del 22 dicembre 1808, votato dal Congresso USA. Tenuto conto dei pericoli cui le navi americane erano esposte dalle azioni dei due belligeranti, Francia e Gran Bretagna, un embargo fu raccomandato per garantire la loro sicurezza tenendole nei loro porti. Quindi l'Embargo Act, capitò in piena guerra dell'epoca napoleonica, e guarda caso al momento del massimo successo di Napoleone, visto che le navi americane venivano danneggiate sia dalle navi da guerra britanniche sia dai francesi, decisero di rimanere in porto e fecero votare al Congresso questa decisione. Quindi l'America attuò l'isolazionismo con l'Embargo Act del 22 dicembre 1808. Questo non fu un bel regalo di Natale per l'economia americana, tant'è vero che la legge qualche mese dopo venne abrogata e fu sostituita dal cosiddetto atto di non commercio, Non Intercourse Act, votato il 1 marzo 1809, quindi diciamo che la cosa era durata sì e no due mesi e un po', che permetteva alle navi mercantili degli Stati Uniti di andare oltremare in ricerca di impiego e per trafficare fra il loro paese e le altre nazioni, eccetto la Gran Bretagna e la Francia, nonché le colonie occupate da queste, che erano totalmente proibite alle navi americane. Ricorderete che nella parte principale, nella prima parte del corso, vi ho parlato della guerra commerciale e vi ho parlato anche del famoso principio stabilito dalla legislazione britannica del Settecento, secondo il quale una nave che in tempo di pace non svolgeva un certo tipo di commercio non poteva svolgerlo in tempo di guerra. Però la tentazione di fermare ogni rapporto commerciale col mondo esterno, proprio perché è agguastato da questo violento scontro all'ultimo sangue fra due nemici mortali, la Francia e la Gran Bretagna, è evidente sia in questo atto di embargo inflitto dagli Stati Uniti contro se stessi, e poi rimane così come una specie di qualcosa che emerge ogni tanto, va bene, sia nelle deliberazioni del Congresso americano sia da quelle del governo. Per esempio, il presidente Jackson dichiarò che la grande distanza fra gli Stati Uniti e tutti quei governi la cui potenza potremmo aver motivo di temere non lasciava nulla da temere per tentativi di conquista. Quindi se gli altri non ci possono conquistare, siamo troppo lontani e compagnia bella. Però il presidente Jackson, poverino, fece le cosiddette ultime parole famose, tant'è vero che pochi anni dopo, nel 1885, ci fu una disputa con la Francia che si infiammò fino a originare una grave crisi, e quando si seppe che il governo francese stava inviando una flotta formidabile attraverso l'Atlantico in una crociera d'osservazione, sia il presidente sia il suo partito dovettero rivedere la loro politica, secondo la quale gli eserciti permanenti erano pericolosi per i governi liberi in tempo di pace, la marina era utile solo per le conquiste e il bastione della nostra difesa era la milizia nazionale. Questa posizione del presidente Jackson, se voi andate a vedere la storia americana, riemergerà ogni tanto nelle discussioni congressuali e troverà una sua applicazione nel secolo XX con gli atti di neutralità dopo la prima guerra mondiale e subito prima della seconda. Quindi i fatti della vita sono spesso più potenti della volontà umana. Beh, lo stesso però negli Stati Uniti lo stesso zigzagamento politico continuò e poi si è notato nel corso della sua storia, appunto. Quindi ogni volta in cui c'era una disputa con altri paesi, i leader politici concordavano sull'importanza di una marina per difendere il paese e proteggere il commercio di oltremare. Appena un accordo veniva raggiunto, alcuni senatori, il più famoso di questi il senatore Thomas Hart Benson del Missouri, desiderosi di riprendere la vecchia prassi, salivano sul podio e dicevano che era il dovere del commercio decidere se dovesse esserci una marina per difendere le nostre case o per portare la guerra oltremare. Non lasciando dubbi sulla sua avversione verso la seconda, egli insisteva che la nostra costa e le città potevano essere difese senza grandi flotte per mare. Qual era il motivo che spingeva il senatore Thomas Hart Benson, che appunto era del Missouri, uno stato all'interno degli Stati Uniti, a dire questo? Era che una parte del Congresso voleva devolvere più risorse possibile all'espansione verso ovest, la cosiddetta conquista dell'West. Bene. E questo quindi non era semplicemente una lotta ideologica senza connessioni con la realtà. Lo sforzo fatto dagli Stati Uniti per arrivare dall'altra sponda dell'Atlantico e controllare tutta la distesa enorme di territorio che va dal New England fino alla California richiedeva delle somme enormi, richiedeva materiale umano in abbondanza, e qui intervenne l'emigrazione dall'Europa che pose un ruolo fondamentale, solo che in questa mentalità continentalista non capirono che l'espansione prima o poi avrebbe leso gli interessi di altri paesi. Ecco, quindi si verificarono un certo numero di incidenti con la Gran Bretagna, la disputa dell'Oregon, incidenti con la Francia che violò la dottrina di Monroe invadendo il Messico e facendo capire agli Stati Uniti che non potevano vivere da soli perché le altre nazioni avrebbero inevitabilmente creato dei problemi a questa espansione. Quindi non bastava un esercito numeroso e poco moderno, un dispositivo di difesa costiera, no? Che lasciava il commercio estero americano esposto a facili rappresaglie. E proprio il commercio estero forniva le risorse che, guarda caso, finanziavano l'espansione. Questo spinse gli Stati Uniti nella sua storia ad avere una marina dislocata permanentemente nel Mediterraneo per proteggere le navi mercantili americane sia dai corsari barbareschi sia dalle mire delle nazioni europee in lotta tra di loro. L'ultimo esempio di politica pseudo-isolazionista americana furono la serie di Neutrality Act che iniziarono col rifiuto di partecipare alla Lega delle Nazioni, no? La Società delle Nazioni voluta dal presidente Wilson nacque incompleta proprio perché il paese propositore, gli Stati Uniti, si ritirarono all'ultimo momento. Ecco. Quindi, come scrisse Churchill in modo pungente, l'intera tradizione del popolo americano è basata su una netta separazione dalle sofferenze e dagli antagonismi del vecchio mondo, cioè dell'Europa, e dei mondi ancora più antichi, l'Asia. L'Atlantico rappresentava 3.000 e il Pacifico 7.000 ragioni per evitare di immischiarsi in quelle remote questioni. Non sorprenderà che dopo tanti precedenti, ogni volta in cui gli Stati Uniti sembrano mostrare un po' meno attenzione verso l'Europa rispetto al Pacifico, tutti quanti i media del vecchio continente iniziano a fare baccano e parlano del risorto isolazionismo americano. Questo non è normalmente vero, naturalmente, ma spesso un sospetto è giustificato dalla storia passata, e in effetti vediamo che così è. E nessuno convincerà mai gli europei che l'isolazionismo non è una tentazione che cova in fondo alle menti degli americani pronto a venire di nuovo alla superficie. Ogni tanto ritornerà fuori. Quali sono, in accordo a questo approccio secondo cui ogni contatto esterno è interrotto e nessuna azione economica o diplomatica è richiesta nei confronti dell'estero, le implicazioni militari dell'isolazionismo? Quando e se la geografia lo consente, va bene, e se l'economia riesce a sostenersi da sola, in modo che la popolazione abbia abbastanza da vivere, lo strumento militare a cosa serve? Serve per sigillare il paese dai contatti indesiderati col mondo esterno e per mantenere l'ordine. Quindi è un esercito numeroso, a basso contenuto tecnologico, supportato da una struttura di controllo dello spazio aereo, con ben due operanti all'interno delle frontiere dello Stato, con compiti prevalenti di polizia aerea e controllo del territorio, è la parte necessaria. Poi ci vuole ovviamente una difesa costiera supportata da una capacità di contrasto a corto raggio, soprattutto mirata al sea denial. Bene, quindi mine, e questo insieme è tutto ciò che serve. Però nessun dispositivo militare isolazionista può essere efficace senza un grande aiuto da parte della geografia e della autosufficienza economica. Ricordiamocelo, l'isolazionismo conviene dal punto di vista delle spese militari, però se non c'è la geografia e l'economia che aiutano, l'isolazionismo non è fattibile. Beh, quindi poche nazioni possono permettersi. Ecco. L'esempio migliore di come questi due fattori, la geografia e l'economia, influiscano sull'isolazionismo, rendendolo di conseguenza inefficace, è costituito dai vani sforzi della Grande Armée di Napoleone durante il sistema continentale. Ovviamente l'Europa non è favorita dalla geografia, non si può facilmente isolare, no? Quindi le truppe francesi occuparono l'intera costa del nord Europa, dalla Baia di Biscaglia fino a Stettino, ma tutti i porti di quel regno che era un tempo potente, la Prussia, come scrisse un giornale del tempo, sono pieni di soldati francesi che confiscano e bruciano ogni merce che potrebbe essere passata per mani britanniche. La Prussia è descritta versare in uno stato deplorevole, quasi disorganizzata e con nessun lavoro per l'industria. Di fatto i risultati erano deludenti sia per le diffuse violazioni sia per le terribili conseguenze economiche e le rappresaglie dei francesi. Quindi voi vedete che se c'è un paese o una serie di paesi o un continente che è dipendente da altri o per risorse o per i mercati, l'isolazionismo non funziona. E infatti, come notava Mahan, l'isolamento implica l'impossibilità di fare di avere un facile accesso alle rive, alle coste del paese isolato. Quindi era impossibile da ottenere in Europa, perché la sua costa è estremamente frastagliata e difficile da sorvegliare. Quindi Napoleone cosa fece? Mettendo le truppe francesi lungo la costa, va bene, proprio per proibire ogni commercio con le nazioni extra europee, lasciava poco spazio per ogni espansione industriale al di là delle frontiere della Francia. Questo ovviamente era insostenibile per l'Europa, proprio perché l'Europa non è autosufficiente dal punto di vista alimentare e senza manifattura non riesce a far guadagnare la gente e quindi farla campare. Questo spiega le ripetute violazioni che persino l'enorme potenza militare di Napoleone non riuscì a bloccare. E dice appunto uno scrittore dell'epoca: per quanto grande fosse la potenza di Napoleone, essa cessava come quella di certi maghi quando raggiungeva l'acqua. Quindi l'isolamento è attuabile molto di rado, perché oltretutto viviamo in un tempo di interdipendenza economica e di intensi scambi di materiali e di beni fra tutti i paesi del mondo. Peraltro, applicazioni limitate di questo concetto, come abbiamo visto nel caso degli Stati Uniti, sono ancora prese in considerazione di tempo in tempo, ma esse assomigliano da vicino a un'altra politica più diffusa, che è quella appunto del neutralismo. Cos'è il neutralismo? Il neutralismo è il rifiuto o l'impossibilità di aderire a ogni alleanza militare, come pure altri tipi di impegno militare con altre potenze. Quindi è una specie di isolazionismo applicabile limitatamente agli affari internazionali. Come vedete, ci sono due tipi di neutralismo: situazioni di rifiuto, situazioni di impossibilità, e adesso vedremo perché. Infatti, se noi guardiamo intorno al mondo, va bene, e guardiamo soprattutto nelle pagine della storia, è possibile notare che alcune nazioni hanno scelto la neutralità come un loro tipo di vita, mentre altre sono state costrette ad accettarla come misura permanente in forza di alcuni trattati. Gli Stati Uniti del XIX secolo erano un esempio. La Svizzera, la ex Jugoslavia e la Svezia appartengono al primo gruppo di nazioni che hanno scelto la neutralità come condizione base per la loro esistenza. Invece il Belgio, prima della prima guerra mondiale ovviamente, e l'attuale Austria, come del resto anche la Finlandia, sono esempi di neutralità imposta dall'esterno in forza di un trattato internazionale. Durante la guerra fredda, peraltro, i paesi che rifiutavano i legami permanenti con uno dei due blocchi contrapposti si ritrovarono in difficoltà. Si decisero infatti di unire le forze per evitare di venire condizionati uno alla volta dalle cosiddette superpotenze, e si presero quindi la denominazione di paesi non allineati, si unirono in un gruppo peraltro non compatto, ma tentarono di concordare posizioni comuni, specialmente in occasioni delle crisi più serie in quel tormentato periodo storico. Quindi voi vedete che anche il neutralismo rende necessaria una unione. Guardate che i paesi non allineati, il trattato di Bandung, fu un'iniziativa di Tito, di Sukarno, della seconda metà del XX secolo, aveva un precedente. Il precedente è del 1780, che era appunto la Lega dei Neutri. La Lega dei Neutri che fu costituita fra la Russia e i paesi scandinavi proprio per contrastare le angherie che la Gran Bretagna provocava agli altri paesi sul piano del commercio internazionale marittimo. Quindi voi vedete che la neutralità è un qualche cosa che può essere scelto, può essere imposto, ma comunque a un certo punto impone di unire le forze. Bene. Qual è stato l'esito di queste alleanze? Beh, la Lega dei Neutri costrinse la Gran Bretagna a venire a patti, a scendere a patti con i neutri. E bisogna dire che anche se l'alleanza dei paesi non allineati, l'unione dei paesi non allineati, non ebbe degli eclatanti successi, esercitò un'influenza moderatrice sui due blocchi. Bene, perché prima o poi una o l'altra delle grandi potenze dovrà chiedere il consenso o l'adesione dei paesi non allineati a un loro progetto, e quindi questo dava un certo potere appunto a questo gruppo. Ma cosa significa la neutralità in termini militari? E qual è la grande strategia da attuare nel perseguimento di questa politica? Vabbè, procediamo con ordine. Commercio e relazioni internazionali comunque ci sono, si sviluppano, e quindi lo strumento militare deve fornire una dissuasione credibile contro ogni atto di prepotenza. Vabbè, quindi rete di posizioni fortificate, ripari antibombe per le forze di difesa, capacità di chiamare a raccolta tutta la popolazione per fermare o disturbare l'invasore, in modo tale che questo sia costretto a consumare una quantità eccessiva di risorse umane per conquistare e quindi controllare il territorio. Poi bisogna proteggere gli interessi commerciali, specialmente quelli che ci sono oltre mare, soprattutto in tempi di crisi, con la marina che sia in grado di evitare disturbi del traffico nei bacini di principale interesse. Poi ovviamente ci deve essere una piccola ma efficace capacità di infliggere danni agli interessi vitali del più probabile avversario. Ecco. Quando questo dispositivo non è completo, i problemi sono immediatamente visibili. L'esempio classico è la Svezia. La Svezia negli anni 70 decise di un tipo di neutralità strettamente difensiva, disarmando la piccola flotta d'altura e puntando, guarda caso, sulla milizia, come avevano fatto gli Stati Uniti nel secolo precedente. Immediatamente l'Unione Sovietica iniziò a usare le acque svedesi per nascondere i propri sommergibili, che erano inseguiti dai mezzi della NATO, mezzi aerei e mezzi navali, e l'episodio che mise in luce questa prassi fu l'affare che è stato chiamato Whiskey on the Rocks, un sommergibile sovietico della classe Whiskey, denominazione NATO, finì sulle rocce nelle acque interne della Svezia, e questo causò una rude sveglia nell'opinione pubblica che fino allora aveva favorito questo tipo di politica. Poi ovviamente c'è il commercio è l'aspetto più vulnerabile per tutti i paesi neutrali, e quindi è necessario proteggerlo. Non dimentichiamo, per esempio, che navi svedesi hanno operato in questi anni nel Golfo di Aden proprio perché c'era il commercio da proteggere. Pensate, per esempio, alla guerra del 1812 e avrete la conferma che il commercio è difficile da proteggere, tant'è vero che nel 1812 ci fu la seconda guerra di indipendenza degli Stati Uniti proprio per contrastare le angherie che subiva il paese per effetto della guerra fra Napoleone e la Gran Bretagna. Va bene? Ecco, bisogna ricordarsi spesso che i neutrali possono essere sconfitti. Quindi bisogna ricordarsi una cosa: essere soggiogati al male non comporta l'acquiescenza al male. Una nazione sconfitta non è necessariamente una nazione disonorata, ma una nazione o l'uomo che si sottrae all'obbligo di difendere la giustizia è disonorato. Ecco, ci sono vari modi di essere sconfitti e quindi la cosa importante è essere sconfitti bene, sconfitti con onore. Questo ci fa vedere però anche un'altra cosa, che il presupposto fondamentale di ogni paese neutrale è la coesione della popolazione. Se la popolazione non è coesa, il paese neutrale non si difende. L'esempio classico è stato quello di Tito, che pur non avendo una nazione coesa aveva distribuito le armi nella popolazione per paura di un'invasione sovietica e queste armi furono usate per la guerra civile. Ecco. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, i neutrali negli ultimi decenni sono stati fra i principali contributori delle forze di pace ONU. Bene. Quindi, perché? Perché partecipare alle missioni dell'ONU significava dare esperienza alle proprie forze e soprattutto avere una certa visibilità internazionale. Quindi voi vedete che essere neutrali, se vogliamo, è una fatica, è costosa perché uno deve avere uno strumento militare credibile, però riesce a funzionare sia pure entro certi limiti.